buongiorno anche da parte mia a tutti quanti. Vi chiedo di aprire gentilmente le vostre Bibbie in Ebrei, al capitolo 5, versetto 1. E mentre prendete il passo, penso che tutti quanti noi abbiamo almeno una volta nella vita visto, forse su un cartellone pubblicitario o la pubblicità alla radio o alla televisione, un tipo di slogan del genere: affidati al nostro personale qualificato. L'abbiamo sentito tutti in televisione, alla radio, da qualche parte. Appunto, uno slogan. E effettivamente ci rendiamo conto che ci sono cose nella nostra vita in cui abbiamo proprio bisogno di affidarci a persone qualificate e che sappiano cosa fare per soddisfare il nostro bisogno. E dato che crediamo che i nostri bisogni siano importanti, cerchiamo persone capaci e qualificate che sappiano fare quello che serve in modo ottimale. Ad esempio, se devi essere operato, non vai dal macellaio. Eppure lui sa come tagliare la carne, sa anche come richiuderla, insomma. Se hai bisogno di un ponte a un dente, non vai da un ingegnere. Eppure lui si intende molto di ponti. Andiamo quindi da persone che sono qualificate in quel campo specifico. In ogni campo c'è sempre bisogno di una persona qualificata. Appunto, se devi fare gli occhiali, se devi vendere casa, addirittura su internet puoi trovare anche persone qualificate che possano pulire la tua canna fumaria. Quindi c'è di tutto in questo senso. Quindi persone dove noi affidiamo i nostri bisogni e ci possiamo sentire tranquilli che loro sanno e hanno le capacità per risolvere il nostro problema. Questo per dire che allo stesso modo il brano che noi abbiamo davanti, in questo brano lo Spirito Santo in una maniera ancora più solenne e seria esorta gli uomini ad affidarsi a Cristo, perché Lui è qualificato per essere sommo sacerdote, cioè per essere un mediatore tra Dio e l'uomo. Ricordiamo che l'autore sta scrivendo queste cose ad un gruppo di ebrei che avevano professato Cristo con la bocca, ma che ora a causa delle persecuzioni stavano tornando indietro ad abbracciare il culto giudaico. Avevano quindi bisogno di comprendere chi era Gesù e del cambiamento che aveva prodotto la sua incarnazione e la sua opera di redenzione. Quindi ti ricorderai che l'argomento centrale di questa sezione è quello di presentare Gesù come sommo sacerdote, quindi spiegare come funzionava il sacerdozio di Cristo per dichiarare la sua superiorità sul sacerdozio levitico. Quindi questo è necessario perché l'autore scrive per dimostrare la superiorità del nuovo patto sul vecchio patto. Quindi la superiorità del nuovo patto dipende unicamente dalla superiorità di colui che lo ha inaugurato, possiamo dire. Quindi è superiore perché dipende da un sommo sacerdote che è superiore a tutti quelli che sono venuti prima del sacerdozio levitico. Quindi come il vecchio patto era mediato da una serie di sacerdoti e sommi sacerdoti che si succedevano uno dopo l'altro a causa della loro morte, anche il nuovo patto abbiamo già visto che è mediato da un sommo sacerdote che rimane in eterno e che quindi compie il suo sacerdozio in un modo che non finisce mai. Anche oggi Gesù sta facendo questo come sommo sacerdote. Quindi la volta scorsa abbiamo visto Ebrei, la sezione precedente, Ebrei 4, i versetti 14 a 16, e abbiamo visto che Gesù è un sommo sacerdote adatto a questo compito, adatto perché ha fatto ciò che nessun sommo sacerdote ha mai potuto fare e ha mai potuto mettere in pratica quello che ha fatto Gesù. Al versetto 14 l'autore ci ha detto che lui è passato attraverso i cieli, cioè è entrato nel tabernacolo celeste per essere per sempre alla presenza di Dio. Ma al versetto 15 ci dice anche che lui può simpatizzare con noi. Può simpatizzare con noi, in altri modi lui entra nei nostri panni, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. molto importante. Quindi, poiché lui ha annullato la distanza tra Dio Santo e l'uomo peccatore, noi possiamo rispondere all'invito dello Spirito Santo, l'abbiamo visto, che è quello di accostarci con piena fiducia al trono della grazia e restare fermi nella nostra confessione di fede, in mezzo alle nostre prove. Quindi, in questo modo, Dio non è più distante, Dio non è più inaccessibile, ma diventa accessibile al peccatore solamente quando viene a lui per mezzo dell'unico mediatore che Dio ha stabilito, appunto Gesù Cristo. E la nostra sezione, guardate, inizia con un infatti. Questo significa che vuole ampliare, vuole approfondire ciò che ha scritto proprio nei versetti precedenti. Prima di spiegare come funziona nel dettaglio il sacerdozio di Cristo, l'autore deve necessariamente spiegare perché lui è adatto a compiere questo ministero, possiamo dire, e quindi deve presentare necessariamente le giuste qualifiche, cioè che lui possiede le giuste qualifiche. Allora, vogliamo leggere questo brano fino al versetto 10. Infatti, ne abbiamo preso tutti, infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti perché anche egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati tanto per se stesso quanto per il popolo. E nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così, anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove egli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, che egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Allora, se possiamo dare un titolo a questa sezione, lo chiameremmo questo messaggio: Gesù sommo sacerdote qualificato. Gesù sommo sacerdote qualificato. E come abbiamo potuto osservare dalla lettura di questo brano, l'autore mette proprio a confronto Gesù con Aronne. Sacerdozio di Gesù con il sacerdozio di Aronne, per dimostrare la superiorità del primo rispetto al secondo, naturalmente. Quindi lo scopo dell'autore è quello di dimostrare che non è necessario per questi giudei tornare indietro, perché in Cristo ogni credente ha tutto ciò che è necessario per essere in relazione personale con Dio. Quindi questo confronto verte su due punti che erano necessari per il sacerdozio e descrivono proprio le qualifiche di un sacerdote. Primo punto: deve essere solidale con gli uomini e deve essere chiamato direttamente da Dio. Così ai versetti 1 a 4 vedremo questi due aspetti, ma poi dai versetti 5 a 10 vedremo come Cristo rispetta queste qualifiche. Quindi, primo aspetto, deve essere solidale con gli uomini, questo lo vediamo al versetti 1 a 3. Il sommo sacerdote doveva essere solidale con gli uomini. Leggiamo: ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini, nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati, così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza, ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. E poi continua: nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Quindi la prima cosa che impariamo da questi quattro versetti si trova proprio nei primi tre versetti di questa sezione, riguardo al fatto che doveva essere solidale con la razza umana, si doveva mettere anche lui nei suoi panni. Il sommo sacerdote quindi deve essere qualcuno che comprende l'uomo, mostrando al tempo stesso chi è Dio. Questa è la funzione del sommo sacerdote. Era qualcuno che potesse dire agli uomini: ecco Dio, voglio rappresentarti davanti a Lui, e che potesse dire a Dio: ecco degli uomini, voglio rappresentarti davanti a loro. Quindi questa è l'essenza, in sostanza, del sommo sacerdozio levitico. E quindi l'autore inizia subito a mostrarci cosa deve fare un sommo sacerdote. E la prima cosa che doveva fare, ci dice l'autore, è operare in favore degli uomini. Al versetto 1 ci dice che è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Questo è il suo compito in generale, possiamo dire. Il suo compito generale, il verbo costituire significa appunto chiamare ad un compito, chiamare ad un ufficio molto importante. E come vedremo al versetto 4, è Dio che ha chiamato Aronne e tutti i suoi discendenti dopo di lui a questo compito. Ma quello che ci interessa a noi vedere adesso è che questa chiamata aveva uno scopo particolare, cioè mediare per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Molto importante. È più o meno lo stesso concetto che già abbiamo trovato, in effetti, in Ebrei 2,17. Lì l'autore però ha detto che Gesù è un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio. Mentre qui, nella nostra sezione, aggiunge nelle cose che riguardano Dio per il bene degli uomini. Per il bene degli uomini. Quindi il sommo sacerdote, mentre agiva nelle cose che riguardano Dio, nelle cose che riguardano la sua giustizia, nelle cose che riguardano la sua santità, aveva sempre davanti agli occhi lo scopo, cioè il bene e il favore degli uomini. Quindi questo significa che lui doveva comprendere lo splendore della maestà di Dio, ma doveva comprendere da vicino anche la sofferenza dell'uomo, la sofferenza del popolo, la natura spirituale del popolo. E quindi questo spiega come Dio, anche nell'Antico Testamento, pur essendo santo, qualitativamente separato dalla creazione, moralmente elevato al di sopra dei peccatori, poteva allo stesso tempo essere un Dio che si interessava profondamente e sinceramente e amorevolmente verso il suo popolo, Israele. Tutto questo tramite un mediatore, il sommo sacerdote. E guardiamo come già Giobbe desiderava questo nella sua vita. Nessun libro come quello di Giobbe è capace di spiegarci come possono conciliarsi queste due cose: il Dio santo, separato, e il Dio amorevole che si preoccupa per i peccatori. E noi sappiamo che Giobbe era un uomo che aveva fede in Dio, un uomo che lo amava e che lo seguiva con scrupolo. Era un uomo che era dedito ai suoi affari e che si prendeva veramente cura della sua famiglia. Ma mentre lui, ci dice il libro, nei primi capitoli, era intento a fare tutte queste cose, lui non sapeva che in cielo stava avvenendo una conversazione tra Dio e Satana. Quindi Satana si presenta davanti a Dio con l'intenzione di accusarlo, e nel mezzo di questa conversazione Satana chiede a Dio di fiaccarlo. E incredibilmente Dio che cosa fa? Dice: fai pure, qualcosa di incredibile. E quindi quello che avvenne subito dopo, Giobbe non lo dimenticherà mai più. Perde tutta la sua famiglia, perde tutto il suo guadagno, tutto il suo lavoro, e perde anche alla fine la sua salute. E in quella situazione, pieno di dolore fisico e morale, Giobbe si pone le stesse domande che ci porremmo noi nelle sue stesse condizioni. Ma cosa sta pensando Dio in questo momento? Ma Dio si sta veramente preoccupando di me? E dov'è adesso che io sto soffrendo? Quindi Giobbe vorrebbe parlare con Dio, ma sa che non può farlo, perché Dio non è come un uomo. Non si può trattare Dio come se fosse un uomo. Lui è santo e nessuno può convocarlo in giudizio. Se questo potesse avvenire, sicuramente Giobbe sarebbe condannato, giustamente a causa del suo peccato. Quindi per Giobbe Dio è inavvicinabile e non possiamo perorare la sua causa, perché sono un peccatore. Guardate che cosa chiede lui in Giobbe 9, versetti 32 e 33. Già aveva capito Giobbe il suo bisogno. Dio non è un uomo come me, perché io gli risponda e perché possiamo comparire in giudizio assieme. Non c'è un arbitro. Ecco quello che lui chiede. Non c'è un arbitro, non c'è un mediatore che posi la sua mano su tutti e due. Quindi lui comprende che Dio è troppo santo. Dio è troppo santo perché l'uomo possa trattare con lui in un modo che possa presentare le sue ragioni. Ma lui desidera che ci fosse almeno un arbitro, almeno una persona che si possa mettere in mezzo tra me e lui, che possa spiegarmi la santità di Dio e che io possa portare le mie debolezze, le mie sofferenze davanti a Dio. Ho bisogno di un mediatore, dice Giobbe. E naturalmente questo è ciò che tutti gli uomini hanno profondamente bisogno, perché per avere un rapporto con Dio, l'uomo caduto nel peccato e che subisce quotidianamente le conseguenze del proprio peccato e della propria ribellione a Dio, ha bisogno di un mediatore che non solo comprenda la santità di Dio, ma che sia anche lui dalla loro parte, agendo appunto per il loro bene. Capite il bisogno? Quindi, tornando al nostro brano, vediamo che Dio già risponde parzialmente a questa preghiera di Giobbe e ci dice che lui ha dato un mediatore in mezzo tra lui e il peccatore. Mentre la prima parte del versetto 1, tornando appunto al nostro brano, ci mostra il suo compito generale, la sua missione, per così dire, la seconda parte del versetto ci mostra il compito specifico, e cioè quella di offrire doni e sacrifici per i peccati. Questo è proprio ciò che Dio aveva dato da fare al sommo sacerdote come compito specifico, e far sì che il popolo potesse avere una relazione personale con Dio Santo. Quindi lui dice che doveva offrire. E questo è proprio un verbo che descrive l'atto sacerdotale per eccellenza. L'atto sacerdotale per eccellenza, il suo, potremmo dire, il lavoro quotidiano. Stava tutto il giorno a offrire sacrifici. E invece i termini doni e sacrifici per i peccati sono utilizzati per indicare i vari aspetti della legge cerimoniale che Dio aveva stabilito. In Ebrei 8:3 e 9:9, poi a casa potete andarli a guardare, troviamo ancora questi due termini per indicare sempre i rituali del culto ebraico. Quindi questi termini potrebbero essere usati come sinonimi dei cinque tipi di sacrifici che gli ebrei compivano nell'Antico Testamento: l'olocausto, l'oblazione, cioè l'offerta di cibo, il sacrificio di riconoscenza, quello per il peccato e quello per la colpa. Potrebbero indicare questi. Oppure potrebbero indicare due sfumature che riguardano proprio queste tipologie di sacrificio. Adesso mi spiego. Il termine doni è usato sia in Levitico che nel Nuovo Testamento in riferimento appunto all'oblazione e all'offerta di riconoscenza e a tutti quei sacrifici che l'uomo e la donna ebraica dovevano compiere dopo che avevano ricevuto qualche cosa dal Signore. Una guarigione, ad esempio, da lebbra. E gli ebrei dovevano offrire questo tipo di sacrifici. Quindi erano la risposta dell'adoratore a ciò che Dio ha fatto per lui. Riguardano quindi la loro personale riconoscenza, la loro consacrazione verso Dio. Mentre i sacrifici per i peccati riguardano la richiesta di essere perdonati, questi sacrifici erano in relazione a qualcosa che noi, che l'uomo ha fatto nei confronti di Dio. Che cosa? I peccati. Quindi questi sacrifici erano l'unico modo per il popolo di avere una relazione con Dio, nonostante commettessero appunto i peccati. E noterai che l'autore parla di peccati e non dice peccato. Non dice peccato, perché lui vuole ricordarci qualcosa, questa piccola sfumatura vuole ricordarci qualcosa, cioè che questi sacrifici erano temporanei, erano provvisori, perché il sangue di quegli animali, lui ci spiega, non può togliere il problema del peccato. E quindi Dio doveva dire ogni giorno di presentarsi continuamente per coprire quel peccato in vista della venuta di Cristo. Erano temporanei, ma erano sufficienti in un qualche modo affinché il popolo potesse avere relazione con Dio. Quindi tramite questi sacrifici Dio era accessibile, e come abbiamo visto anche nel messaggio precedente, Dio era accessibile in modo limitato, perché l'adoratore poteva comparire solamente per poco tempo davanti alla presenza di Dio, e lo poteva fare solo tramite il sommo sacerdote che andava oltre la cortina, spargeva il sangue e poi tornava indietro, aveva pochi minuti. Quindi questo sistema che era stabilito da Dio per il bene degli uomini e in grado di promuovere la relazione tra lui e il peccatore era appunto una risposta parziale della richiesta di Giobbe. La risposta definitiva l'abbiamo in Cristo Gesù. Quindi Dio nell'Antico Testamento aveva dato un mediatore che comprendesse, doveva comprendere le ragioni di Dio e degli uomini. E questi sacrifici, dice l'autore, sono un'ombra, un'illustrazione imperfetta che ci ricorda del nostro bisogno di Gesù Cristo, che è il sommo sacerdote perfetto. Quindi quando Cristo venne, quando venne sulla terra, lui ha compiuto un sacrificio superiore, e in quanto la sua morte, ascoltate bene, ha definitivamente risolto il problema del peccato. Non c'è più bisogno di ripetere questo sacrificio. Infatti, con un'unica morte, dice l'autore, rende giusti in modo definitivo, continuo ed eterno coloro che si accostano a lui. In questo modo tutto quello che veniva prima è stato, possiamo dire, fermato, superato, meglio ancora, perché è reso inutile. Ecco perché ci mostra Gesù Cristo. Quindi come sommo sacerdote doveva esprimere, anche se in maniera imperfetta, incompleta, solidarietà con il suo popolo. E per fare questo doveva essere ovviamente, che cosa? Ovvia la risposta, un uomo. Questo è proprio quello che ci dice l'autore. Ogni sommo sacerdote è preso tra gli uomini. Quindi il verbo prendere significa semplicemente scegliere, selezionare, ci indica che l'unico che può farlo, il sommo sacerdote, è proprio un uomo e nessun altro. Deve essere un uomo, una persona che potesse comprendere da vicino, appieno, la nostra natura umana. Ecco perché Dio non ha scelto gli angeli per fare da mediatore tra lui e gli uomini, perché loro non sono qualificati, non sono assolutamente qualificati, perché pur vedendo la santità di Dio all'opera con gli occhi, eppure loro non comprendono la nostra natura, non comprendono le nostre debolezze, non comprendono le nostre tentazioni, per cui non sono adatti, non sono qualificati per compiere questo ruolo. Il sommo sacerdote quindi doveva essere un uomo e come tale si doveva caricare sulle spalle le debolezze del suo popolo, doveva portarle davanti a Dio intercedendo per loro. E io trovo che tutto questo è meravigliosamente illustrato in Esodo 28, e questo capitolo ci descrive i vestiti di Aronne e dei suoi figli. E tra questi paramenti, che venivano chiamati paramenti sacri, quando lui doveva entrare nel luogo santissimo, doveva indossare due vestiari particolari, l'efod e il pettorale. Entrambi appunto erano indumenti molto semplici, che però avevano la particolarità di essere abbelliti da delle pietre colorate, pietre preziose potremmo dire. L'efod aveva due pietre di onice sulle spalle, mentre il pettorale sul davanti aveva 12 pietre colorate, ci dice Mosè. E su queste pietre c'erano incisi, su tutte queste pietre c'erano incisi i nomi delle tribù del popolo di Israele. In questo modo, idealmente, possiamo dire, nel momento in cui il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, alla presenza cioè di Dio, egli portava sulle spalle, sul cuore, sul petto, tutto il popolo di Israele. Quindi era una meravigliosa illustrazione della solidarietà del sommo sacerdote verso i suoi fratelli. Portando questi vestiti era come se portasse nel cuore e sulle spalle il peso della loro condizione e la portava direttamente a Dio, a Dio. E quindi tale condizione che comprendeva come uomo e di cui volontariamente si caricava come mediatore veniva portata al cospetto di Dio, nel luogo santissimo. Meravigliosa illustrazione. Ma non poteva farlo senza ricordare che anche lui era soggetto allo stesso tipo di debolezza. Questo è il punto centrale che lui vuole sottolineare in questo brano, la debolezza del sommo sacerdozio. Perché, leggiamo, può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Quindi lui può avere compassione, perché riconosce che anche lui è soggetto alla stessa debolezza, anche lui comprende che è un peccatore come tutti gli altri, in sostanza. Quindi può essere solidale solo perché serve gli uomini con compassione, ci dice l'autore. E la parola greca per compassione dà l'idea di un uomo, di una persona che è moderata davanti agli errori e ai peccati del prossimo, dà l'idea di uno che sta in mezzo tra il reagire in modo superficiale davanti a un peccato e il reagire in un modo troppo duro davanti al peccato. Quindi doveva essere un uomo che reagiva non in modo scandalizzato al peccato del popolo, ma neanche uno che faceva finta di non vederlo e che lo minimizzava in ogni momento. Quindi doveva avere un atteggiamento a metà tra questi due estremi, possiamo dire. E permettendomi, questo mi ha fatto riflettere molto anche su di noi, perché noi, è vero che la Bibbia dice che noi siamo dei sacerdoti, vero? No? Vuol dire che noi tentiamo di presentare gli uomini a Dio tramite Cristo, questo è il nostro compito. E se vogliamo servire gli uomini per il loro bene, dobbiamo avere questo tipo, stesso tipo di atteggiamento. Di moderata emozione, potremmo dire, un atteggiamento che non ci fa essere apatici contro il peccato del prossimo, indifferenti, vai, fai quello che pensi, ma neanche che ci fa essere troppo rigidi, scandalizzati davanti al peccato dei nostri fratelli o delle persone, addirittura dei non credenti. Quindi questo atteggiamento ci chiama a un'equilibrata moderazione. Non nel senso che non proviamo emozioni, ma che non ci facciamo sopraffare da queste. Non possiamo essere utili se ci scandalizziamo, o se ci scandalizziamo ad ogni peccato, o se al contrario lo minimizziamo come se non fosse nulla davanti a Dio. Dobbiamo stare nel mezzo tra l'intransigenza e l'indifferenza. Questa è la base di ogni ministero nella Chiesa. Lo possiamo comprendere bene. Questo è l'atteggiamento di un pastore, immagino, è l'atteggiamento di chi consola e di chi affronta il peccato commesso da un fratello o da una sorella. E anche l'atteggiamento, penso a me, questo mi ha fatto molto riflettere, di un genitore E devo confessarvi che io faccio molta fatica con i miei figli a stare così nel mezzo, perché mi rendo conto che io scivolo molto facilmente verso l'intransigenza, molto facilmente. Ma il Signore mi ha ricordato, anche se stava parlando del sommo sacerdozio, mi ha ricordato come io devo comportarmi con i miei figli, mostrare grazia, che l'amore copre una moltitudine di peccati anche dei miei figli. E che questo va insieme appunto alla fermezza di considerare il peccato per come è. Per come è. E così la sua solidarietà, ancora ritorniamo al nostro passo, doveva essere verso coloro che vengono definiti come ignoranti, come erranti. E chi sono questi? Sono quelli che peccano in modo involontario o inconsapevolmente, dice l'autore. Sono quelli che peccano in più a causa del fatto che sono stati vinti dalle loro passioni e dalle loro concupiscenze. Sono quegli uomini e quelle donne che pur peccando poi si ravvedono del loro peccato, che si pentono del loro peccato e cercano il perdono di Dio andando a confessare i loro peccati. Nel caso dell'Antico Patto, andando a confessare i loro peccati al sommo sacerdote. Se leggiamo per un momento Numeri 15-27, troviamo proprio queste persone. Numeri viene detto, se una persona sola che pecca per errore, queste sono le persone descritte nel nostro passo. Sono i peccati per errore, sono i peccati fatti per ignoranza o fatti involontariamente o a causa di un impulso che noi non abbiamo, siamo riusciti a dominare. Quindi questi peccati non sono peccati commessi semplicemente per mancanza di conoscenza. L'espressione include questo tipo di peccati, ma va oltre, perché comprende anche tutti quei peccati che un uomo e una donna si macchiano a causa di un pulso di rabbia o di una passione che li fa cadere. Sono quei peccati che riguardano le nostre reazioni impulsive, che sono determinate da un momento di debolezza in cui noi possiamo cadere, vero? Cadiamo, ma di cui subito appunto ci pentiamo. Per queste persone Dio aveva provveduto un sacrificio e Dio dice, queste persone che peccano così, offra una capra di un anno come sacrificio per il peccato e il sacerdote farà l'espiazione al Signore per la persona che avrà mancato commettendo un peccato per errore e poi promette e quando avrà fatto l'espiazione per essa le sarà perdonato. Era garantito a queste persone che si accostavano pentite del loro peccato il perdono. Ma se andiamo al versetto 30 troviamo un altro tipo di peccati, Numeri 15-30. Dio continua, ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore. E quella persona sarà eliminata dal mezzo del suo popolo, siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. Allora, queste persone non sono le stesse che l'autore agli Ebrei sta dicendo in questo passo. Coloro che agiscono deliberatamente, cioè motivati da un desiderio di ribellarsi al Signore, pur sapendo la verità, per loro non c'era il sacrificio, Il ministero del sommo sacerdozio non era per quelle persone. Qui non si sta più parlando appunto di un impulso di rabbia, non si sta parlando di una persona che è vinta dalle proprie emozioni, dai propri sentimenti, o dalla propria natura, possiamo dire. Qui viene descritta una persona che ha commesso un peccato dove non c'è pentimento interiore. E così loro potevano anche offrire un animale, ma per loro non c'era perdono, perché non c'era la fede dietro a quell'offerta. Anzi, loro avrebbero portato il peso del loro peccato, dice. Infatti al capitolo 10 della nostra lettera agli ebrei parla proprio di questo tipo di persone. Al capitolo 10, 26 dice: se persistiamo nel peccare volontariamente, ecco lo stesso tipo di peccato che troviamo in quelle persone che non si pentono, è descritto qui. Se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, e l'abbiamo rifiutata la verità, e abbiamo guardato da un'altra parte e abbiamo detto: io non ne ho bisogno, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, non c'è sacrificio per loro. Ma ci arriveremo lì. Ma per ora lui comincia a farci capire che il ministero del sommo sacerdote doveva essere un ministero che doveva essere rivolto agli uomini e alle donne che provavano dolore per il loro peccato, per quegli uomini e quelle donne che sentivano il peso della loro colpa, il peso di essere nuovamente caduti su quel peccato, forse. Per quelle persone Dio aveva garantito erranti, come dice, ignoranti, dice Dio ha garantito un sacrificio e garantiva il perdono. Quindi per quelli che offrivano questi sacrifici doveva esserci un reale pentimento, e quando non c'è pentimento non c'è neanche perdono, nessuna azione del sommo sacerdote di misericordia in un qualche modo. E la loro unica possibilità, come oggi del resto, è quella di pentirsi, è quella di pentirsi dei propri peccati e andare a Gesù Cristo. Quindi il sommo sacerdote doveva svolgere il suo ministero solo per quelli che si pentivano, solo per loro doveva avere compassione. Ma come doveva fare? Come doveva fare? Ricordando costantemente chi lui era, ricordandosi costantemente che anche lui commetteva gli stessi peccati, aveva bisogno di offrire gli stessi sacrifici per i suoi peccati. L'autore dice: perché anche egli è soggetto a debolezza, cioè è avvolto dal peccato. È avvolto dal peccato, quindi è qualcosa che il peccato lo circonda nella stessa maniera in cui sono avvolti gli altri. Per questo deve offrire sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Noti la sequenza, cioè messa davanti in primo piano sempre la debolezza del sommo sacerdozio, la debolezza di questi uomini che ricoprivano questo ministero. Anche loro avevano bisogno di perdono, e questo, cari fratelli, ci fa ricordare e pensare quanto Cristo sia superiore a tutti questi persone che sono venute prima di lui, a tutti quelli che vengono dopo di lui. Infatti, sebbene lui non abbia peccato, non gli ha mai chiesto perdono per i suoi peccati, eppure egli ci comprende la nostra natura. Quando lui è morto ha potuto offrirsi puro da ogni colpa, identificandosi con noi peccatori. Questo è il Vangelo, in modo da garantirci a noi la salvezza. Quindi la prima qualifica di un sommo sacerdote riguardava il fatto che doveva essere solidale con il popolo. Ora vediamo la seconda qualifica descritta al versetto 4, che riguarda il fatto che deve essere chiamato da Dio. Nessuno si prende da sé quell'onore, dice l'autore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. E come abbiamo visto, questo versetto espande ancora di più quello del versetto 1. Il verbo, il sommo sacerdote, è preso, cioè selezionato dagli uomini, è costituito per il bene degli uomini, abbiamo visto. Ora lui dice che è chiamato da Dio, è un uomo che ha un compito. È un uomo che è stato scelto da Dio per svolgere questo compito. Quindi quella di Aronne è stata una chiamata che potremmo dire straordinaria, unica, in un certo senso irripetibile ai nostri giorni. Infatti oggi, sebbene ancora Dio chiami delle persone a servirlo in modi particolari, questi non vengono mai chiamati nella stessa maniera che vediamo qui. Infatti nel corso della storia biblica degli uomini hanno ricevuto un incarico straordinario come Aronne, Possiamo pensare a Mosè, possiamo pensare a Davide, ai profeti, anche agli apostoli. Però ciò che rende queste chiamate straordinarie riguardava il fatto unico che Dio parlava direttamente a queste persone, le chiamava direttamente tramite la sua parola. Quindi queste chiamate procedevano da una rivelazione diretta di Dio, cioè direttamente dalla sua parola. E ve lo lascio come appunto, in Esodo 28:1 c'è proprio la chiamata di Aronne qui, e vediamo che Dio lo chiama direttamente con la sua bocca, per mezzo di Mosè. Quindi questa è una chiamata straordinaria che proviene da una parola diretta da Dio. Quindi questo differenzia quel tipo di chiamata con quelle di oggi. Quando Dio, ad esempio, chiama una persona a servirlo come gli anziani, non la ricevono più direttamente dalla parola di Dio, non sentono Dio parlare direttamente, ma tramite la convinzione interiore dello Spirito Santo e la deduzione delle qualifiche espresse nella sua parola. Questo non sminuisce naturalmente la chiamata degli anziani, ad esempio, la differenza solamente. Quindi quella di Aronne è una chiamata straordinaria perché proviene da Dio. E l'autore dice che è un onore, l'hai letto? È un onore. Questo vuol dire che lui non sta disprezzando il sommo sacerdozio, lo ritiene veramente qualcosa onorevole per un uomo essere chiamato, era onorevole per Aronne essere chiamato ad essere sommo sacerdote, ma adesso c'è Gesù e quell'onore è terminato. Andiamo quindi a qualcuno che è più grande di Aronne, a qualcuno che svolge un sacerdozio più onorevole ancora di quello di Aronne, per cui non sta disprezzando, ma gli sta dando la giusta importanza. Quindi questo privilegio, notate bene, non dipende dalle qualità umane di Aronne, appunto di chi riceve la chiamata, ma da Dio. Infatti quando Aronne è diventato sommo sacerdote non fu per sua scelta, lui non ha scelto, quello che ha potuto fare lui è solamente prendere questo onore che Dio gli ha dato. Quindi era, come ogni chiamata, un atto sovrano di Dio, e come atto sovrano di Dio la chiamata non dipende dall'uomo, ma solamente dal piano e dalla grazia di Dio. E come abbiamo detto, Aronne ha potuto solo accettare questo, con gratitudine. Ma la chiamata appunto non proviene solo dalla grazia, certifica anche che il sacerdozio ha carattere divino. Davanti avevano una persona che era stata mandata da Dio. Quindi l'opera che il sommo sacerdote compiva nell'Antico Testamento era fatta in obbedienza alla parola di Dio, portava con sé l'autorità divina. Non era un'opera umana. Quindi ribellarsi oppure mettere in dubbio la sua posizione era come ribellarsi a Dio. Vi ricordate quello che Dio aveva fatto a Core, a Datane, a Abiram, quando si ribellarono contro Aronne perché volevano essere anche loro dei sommi sacerdoti, dei sacerdoti? Cosa gli ha fatto? Li ha puniti, perché non hanno riconosciuto la chiamata esclusiva di Dio, non hanno riconosciuto Dio dietro a quella chiamata. Quindi anche questo mi fa pensare molto, perché questa ribellione è molto simile a quello che succede quando anche oggi un credente non riconosce e non comprende la chiamata di un anziano, ad esempio. Certamente Dio non lo farà inghiottire sotto dalla terra, ma il sentimento che è nel cuore di Dio rimane immutato. Dio non è contento di questo. Quindi il sacerdozio levitico aveva sostanzialmente due qualifiche. Doveva essere solidale con gli uomini e riguardava una chiamata divina. Queste erano le qualifiche ideali, potremmo dire, del sommo sacerdote. Se volevi ottenere il meglio, dovevi avere quel tipo di uomo. Dovevi avere quel tipo di uomo in quel ruolo specifico, possiamo dire. E vorrei che tu cogliessi l'ironia dell'autore quando gli sta descrivendo queste qualifiche. Infatti, da molto tempo ormai i sommi sacerdoti avevano perso entrambe queste qualifiche. Al tempo attuale, quando loro stavano leggendo questa lettera, ad esempio, in Giovanni 7,49 riporta un'imprecazione dei capi sacerdoti. I sommi sacerdoti che dovevano simpatizzare invece dicono: ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Invece di intercedere davanti a Dio li ha maledetti. Perché? Perché pensavano di essere superiori. Pensavano di essere superiori perché loro, contrariamente al popolo, seguivano le regole giuste, erano bravi secondo loro. Quindi nessuna compassione, nessuna comprensione della propria condizione spirituale. Non erano qualificati, non erano qualificati per coprire quel ruolo. E qui c'è anche per noi ancora una grande lezione che ci riguarda, e cioè che l'orgoglio, cari fratelli e care sorelle, rende la solidarietà tra gli uomini e l'empatia impossibile, impossibile da attuare nella nostra Chiesa o dappertutto. L'orgoglio ci fa essere così concentrati su noi stessi, sui nostri programmi, sui nostri bisogni, che ci impedisce di accorgerci veramente delle persone e delle loro sofferenze, ci impedisce di metterci nei loro panni, di riconoscere quanto sono ferite e infelici. Quindi facciamo attenzione anche noi a non essere come quelli descritti da Giovanni nel suo Vangelo che abbiamo appena letto. Quindi quei sommi sacerdoti, oltre a non essere solidali, non erano neanche chiamati. Perché? Perché ricoprivano quel ruolo solamente grazie alla compravendita con i romani dell'incarico. Al tempo di Gesù e degli apostoli c'erano due sommi sacerdoti, Anna e Caiafa, che erano imparentati, che erano stati messi lì dai romani, non erano stati chiamati da Dio. E questo durò fino al tempo in cui la lettera fu scritta, fino a poco prima della caduta di Gerusalemme. Quindi chi ricopriva quel ruolo in quel momento storico non aveva assolutamente le qualifiche del sommo sacerdote ideale che abbiamo qui. Erano, per così dire, lontani anni luce da aderire a quello standard. E quindi l'autore è come se stesse dicendo: ma la vedete la differenza? La vedete la differenza tra loro e ciò che Dio intende essere un sommo sacerdote? E a queste persone che vi volete affidare? Volete affidare il vostro rapporto con Dio a queste persone, quando adesso noi abbiamo Gesù Cristo? Perché volete abbandonare Cristo, il vero sommo sacerdote, per questi qua? Quindi, a parte l'ironia che possiamo cogliere in questi versetti, possiamo anche notare che ci viene presentato il sommo sacerdote ideale. Questo sommo sacerdote ideale è solidale con il suo popolo ed è chiamato da Dio. E Israele ha avuto questo tipo di sacerdoti nella sua storia, gente che desiderava veramente avvicinarsi a questo standard e ricoprirlo con onore, ma nessuno ha mai potuto ricalcare con la perfezione questo tipo di standard, questo tipo di qualifiche. Ora, quello che ci dirà l'autore dai versetti 5 a 10, lo vedremo la prossima volta, riguarda il fatto che Gesù è un sommo sacerdote superiore anche al miglior sommo sacerdote che si possa desiderare. Lui non è l'ideale, lui è la realtà. È la realtà. Perché non solo possiede le qualifiche che abbiamo visto, ma le adempie nella perfezione, in modo da essere un gran sommo sacerdote per noi. E quindi, essendo un sommo sacerdote qualificato, egli è degno di tutta la nostra fiducia. Egli è degno del fatto che gli doniamo interamente il nostro cuore e l'intera nostra esistenza. Quindi ripetiamo ancora l'invito: avviciniamoci a lui, perché nessuno è come lui. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché abbiamo cominciato a vedere questo confronto tra Aronne e Gesù. Abbiamo tratto tante lezioni importanti, ma soprattutto ci ha ricordato che erano persone imperfette, che svolgevano in modo imperfetto il loro compito. Alcuni erano lontani, non avevano nessun interesse per il popolo, altri erano guidati dallo zelo per te, ma nessuno, anche il più perfetto degli uomini, può avvicinarsi a te. E ti preghiamo, Signore, che nel nostro cuore possiamo cogliere il messaggio di questa lettera e dare la nostra vita, la nostra mente, le nostre forze interamente a te, sapendo che tu hai pagato per i nostri peccati. Grazie, grazie veramente, nel nome di Gesù. Amen.